Diamo il benvenuto a Paul Mazzolini in arte Gazebo, perché tutti ti conoscono come Gazebo, sono sicura, e siamo qui insieme oggi per raccontare un po' di te, innanzitutto, perché il pubblico vuole sapere chi sei, e poi anche per una super news che sta girando su tutti i social network, cioè l'uscita del tuo nuovo disco.
Mm? Sì.
Allora, iniziamo Paul, intanto mi vuoi raccontare un po' la tua carriera? So che sei un figlio di un diplomatico friulano e di una cantante americana, giusto?
Sì.
Hai suonato la chitarra all'età di 10 anni, pare, per farti notare da una bambina tedesca.
Esatto.
Mi hanno detto bene?
Sì, sì.
Sabine?
Esatto. Sai tutto.
No, no, adesso basta, sto zitta, perché sennò poi mi dicono che parlo sempre io, e quindi, insomma, sto zitta. Ti ho dato là.
Va bene, sono niente di... cioè, è chiaro che essendo figlio di un diplomatico ho fatto
sì.
una vita un po' particolare, perché papà viaggiava in continuazione, mm-hmm. noi ogni 3-4 anni cambiavamo, diciamo, paese di residenza, e di conseguenza dovevo imparare le lingue del paese, imparare, e di conseguenza spesso mi mettevano per praticità in scuole internazionali,
sì.
che appunto erano scuole di solito americane, insomma, anglofone, diciamo. Qui, insieme a mamma, il fatto che io parlo inglese da piccolo, però poi, insomma, fondamentalmente ho un'educazione un po' anglofona, mm-hmm. anglosassone, angloamericana, per cui le prime cose che ho cominciato a suonare da piccolo erano appunto i Beatles, i vari Bob Dylan, questi artisti così in queste scuole qua, e ho vissuto un periodo molto bello da piccolo in Danimarca, è lì che ho cominciato a suonare,
uh-huh.
perché avevo appunto 9 anni, 10 anni,
sì.
e la musica era sempre in classe, si sentiva sempre la musica di questi artisti, per cui la chitarra era lo strumento preferito, di conseguenza c'era Sabine, che era una ragazzina molto graziosa. Bionda.
Di Copenaghen, quindi immagino
esatto.
che sia stata graziosa.
Sì. Carina.
Immagino, se lo so anch'io, ti avrà colpito. E senti, quindi hai iniziato con vari generi musicali, tra cui jazz, rock, punk rock, vero?
Sì, certo, negli anni, poi chiaramente
sì.
negli anni 70 c'era la musica progressive, no?
Sì,
la musica
sì.
rock
sì.
mista con la musica classica, eccetera, che mi ha portato per essere, diciamo, per suonare quel tipo di musica, dovevi comunque avere un'impostazione tecnica sulla musica classica, no? Dovevi in qualche modo avere la padronanza della musica classica, e di conseguenza ho cominciato a studiare musica classica, questo mi ha portato, insomma, poi ad amare anche la musica classica, amare autori, grandi compositori,
mm-hmm.
e poi alla fine degli anni 70 c'è stata la rivoluzione della musica punk, no? Se vogliamo,
sì.
la musica punk, che ha generato, man mano che questi personaggi hanno imparato a suonare gli strumenti, ha generato la new wave, che era questo punk un po' evoluto, più
sì.
verso l'elettronico, se vogliamo, e mi ha molto appassionato, perché era un utilizzo molto creativo, molto interessante, no? degli strumenti elettronici che in quel momento stavano uscendo.
Certo.
E io ho unito un po' questo mondo anglosassone della new wave con le melodie un po' che nel frattempo avevo un po' assorbito, essendo italiano. Per cui, insomma,
sì.
è così nata Masterpiece, fondamentalmente, la mia prima canzone.
Sì, incontrando, ricordiamolo ai nostri ascoltatori, l'incontro con Paul Micioni, giusto? Che
sì, sì.
è produttore di DJ, no? Di vari, oltre te, anche di Niccolò Fabi, Marina Rey, Piero Mancino e la cara Amy Stewart, giusto? E molti altri.
Sì, anche Mike Francis.
Sì, Mike Francis, esatto. Sì. Scusami, ti ho interrotto, dicevi Masterpiece, che fu il brano poi di grande successo nell'82, giusto?
Esatto, Masterpiece fu probabilmente il primo brano di questa cosiddetta Italo Disco, nel senso
sì.
che era la prima volta che si univano questi, perché la Italo Disco era molto diversa dalla Disco Music, perché la Disco Music
sì.
era diciamo di emulazione,
sì,
di emulazione americana, no?
Certo. C'erano
questi gruppi, i Chic, questi gruppi meravigliosi che facevano questa bellissima musica. Invece l'Italo Disco c'era questa caratteristica di avere dentro queste componenti new wave, queste componenti, sì, elettroniche. E credo che Masterpiece, insomma, io non mi ricordo che ci fossero altri brani con questa impostazione.
No, direi che è stato un precursore.
No, credo che Masterpiece sia stato forse il primo brano che abbia unito queste cose un po' romantiche,
sì, atmosfere, sì, bellissimo,
e questi accordi minori, no? Con queste, queste atmosfere elettroniche ballabili, insomma,
sì,
questo era, insomma, l'inizio. E da lì poi chiaramente è nato Alex Chopin.
Nell'83 un exploit di questo singolo Alex Chopin che ho ballato anch'io, ci tengo a dirlo, e più volte, e molte volte, bellissimo, bellissimo, anzi ho trovato anche dei fidanzati con Alex Chopin,
ah, sì?
Diciamolo tutta,
sì.
Comunque l'intervista è tua, non è mia, se no poi...
No,
andiamo.
È una delle cose belle della musica, quando
uniscono
le persone, no?
Sì,
creano empatia tra le persone,
è vero.
E conseguenza anche innamoramenti, perché no?
Sì,
mi
sì.
Fa molto piacere. Cioè.
Davvero, davvero, sono proprio sincera. E poi nello stesso anno tu scrivi anche il testo di Dolce Vita, se non erro.
Sì. Sì.
Che anche quello poi è un grande successo discografico nella carriera di Ryan Paris, giusto?
Sì, è stato il suo primo grande successo.
Sì,
insomma,
sì. E, poi nell'84 Telephone Mama anche, e poi incomincia anche una carriera di produttore e arrangiatore, giusto?
Esatto. Uh-huh. Poi alla fine, insomma, dopo a metà anni 80... ho voluto così sperimentare, andare oltre, no, al ruolo del cantante, cercare di entrare nei meccanismi un po' della produzione, per cui capire di tecnica di registrazione, capire di arrangiamenti, eccetera. E questo mi ha portato negli anni 90 a fare esclusivamente produttore, perché negli anni 90, noi degli anni 80 siamo stati un po' messi da parte, perché era uscita la house music, era uscita il grunge, era cambiato un po' il mondo anche dal punto di vista politico, così un po' di guerre, un po' di crisi economiche e cose, e di conseguenza la gente non era così spensierata, se vogliamo, no? C'era una tendenza a generare musica un po' più introversa, non lo so, no, comunque noi negli anni 80 eravamo un po' messi da parte, e io per fortuna però, ecco, avevo questo mio studio di sezione, ho continuato a lavorare nel mio studio producendo altri artisti e facendo altre cose, insomma.
Certo. Beh, insomma, 13 album alle spalle con 20 singoli, insomma, possiamo vantarcene, no? Cosa dici?
Bisognerebbe dirlo a quelli che dicono, ma dove sei sparito? Sei sparito dopo l'estate?
E invece no, noi oggi siamo qua per dire che Gazebo non è sparito, c'è sempre stato, anzi c'è anche stato, devo dire, un ritorno degli anni Ottanta, perché appunto il 16 marzo è uscito l'album Italo by Numbers, giusto? E raccontami un attimo come è strutturato.
Io avevo appena, nel 2015 era uscito Reset, il mio ultimo album, e di solito io mi prendo sempre 3-4 anni, insomma, tra un disco e l'altro, insomma, per caricare un po' le batterie così. Invece è uscito fuori quest'idea di tirare fuori dei brani degli anni 80, del periodo appunto di Alex Chopin, no? Dei brani che fecero molto successo, di questa famosa ondata di Italo Disco.
Sì.
E ho pensato, ma perché non riprendere questi brani che sono fortissimi, che però tranne poche eccezioni in qualche modo sono dimenticati, no? Non passano più in radio e cose del genere. Poi ho pensato, ci sono dei brani bellissimi, appunto, come, che ne so, appunto la Survivor di Mike Francis, la, che ne so, Easy Angel di Spagna, piuttosto che
Self Control di Raff, Tarzan Boy, Baltimora,
esatto,
mamma mia,
esatto.
L'ho ballate tutte queste,
tipo come Bill, cioè.
Sì,
ho pensato, questi sono pezzi fortissimi, perché non riprenderli e ricantarli magari con molto rispetto nel cercare di arrangiare, cioè non ho voluto fare un album di remix, capito? Non ho voluto remixarli con i suoni di oggi.
Mm-hmm.
È stata una scelta precisa, insomma, quella di rifarli con le sonorità degli anni 80, proprio per per ridare queste caratteristiche un po' di quel periodo lì, capito?
Certo, certo.
E niente, man mano che stavamo realizzando questo disco ci siamo accorti che piaceva molto a chi entrava in studio, eccetera, e abbiamo detto ma questo potrebbe anche essere proprio un disco, anche se non avevo mai fatto un disco di pezzi scritti da altri fino a lì.
Sì.
Però c'è sempre una prima volta e sono molto contento che sia successo.
Certo, e poi anche a chiusura dell'album arriva La Divina, giusto, che è un brano inedito dal sound tipicamente italo disco, cantato interamente in italiano, giusto, da te.
Esatto, La Divina in realtà nasce da un altro brano contenuto nell'album che si chiama Untouchable.
Sì.
Che inizialmente volevo mettere nell'album come un brano finto, fake anni 80, nel senso che volevo fare un giochetto con i miei fans perché ero sicuro che poi molti sarebbero andati a cercare gli originali, no?
Sì.
Invece questo negli anni 80 non c'era perché era inedito. Per cui era un gioco. Poi una notte mi sono svegliato e mi sono ricordato questo episodio come maestro di canto, suo amore sfrenato per la Callas. E mi è venuto giù questo testo in italiano e l'ho cantato anche in italiano e ho deciso di inserire per la prima volta in vita mia ufficialmente un brano in italiano nella mia discografia.
Bello.
Spero che piaccia.
Sicuro. Noi di T-Web News aspettiamo il tuo disco, anche il vinile ben accetto, Così almeno balliamo notte e giorno, perché è veramente un capolavoro. E poi ricordiamo ai lettori che sarà disponibile nei negozi appunto tradizionali, in digitale, e anche acquistare l'album attraverso il tuo sito www.italobynumbers.com.
Esatto.
Giusto? E un'ultimissima cosa, domanda, mia curiosità, cosa pensi rispetto appunto tu che hai avuto la fortuna di vivere a pieno gli anni 80 con la musica di oggi, nel senso, secondo te c'è stata una evoluzione, involuzione, cioè com'è cambiato secondo te la percezione rispetto agli anni 80 appunto?
Ma sai, io tendenzialmente quasi tutti spesso mi fanno questa domanda. Il discorso è che generazionalmente i musicisti di oggi, oppure perlomeno quelli che producono dischi oggi, hanno un background musicale totalmente diverso dal nostro. Cioè quando eravamo appunto adolescenti, noi ascoltavamo la musica degli anni 70, di conseguenza era una musica estremamente variegata, estremamente anche complessa, no? Era la progressive di cui parlavo prima, per cui comunque per scrivere una canzone dovevi comunque padroneggiare uno strumento, dovevi saper suonare uno strumento, e questo implicava studiare uno strumento, studiare musica.
Sì.
E pertanto anche se abbiamo usato strumenti elettronici, noi li abbiamo usati avendo questo tipo di background comunque, nella consapevolezza di fare cose partendo però prima dalla musica, cioè dalla melodia, dall'armonia.
Sì.
Invece oggi tendenzialmente si parte partendo dal suono, no? E soprattutto i prodotti da discoteca sono basati su suoni preconfezionati, cose digitali sui computer, cioè non è più necessario saper suonare uno strumento per produrre un disco. Ora questo da una parte è democratico, è molto bello perché tutti possono fare dei dischi, dall'altra la qualità però generale è più bassa perché visto che tutti non hanno studiato, automaticamente la qualità di ciò che si sente è più bassa, perché non è musica, molto spesso è un insieme di… è come quando tu fai il fotografo, no? Prima il fotografo era uno che studiava fotografia, sapeva distinguere le intensità della luce piuttosto che gli attrezzi che avrebbe dovuto usare per fare un certo tipo di foto. Oggi hai le applicazioni che fanno tutto per te, no? È un po' la stessa cosa nella musica, oggi c'hai le applicazioni che fanno tutto per te.
Certo.
E poi questo uniformizza tutto e banalizza tutto e secondo me impoverisce un po' la qualità generale.
Sì, sì, È vero, mi trovi d'accordo, è vero. Cioè abbiamo molti più strumenti, però poi alla fine è anche più forse difficile distinguersi e capire poi veramente un artista a fondo, no? Perché poi è quello lì.
Sì, perché l'artista non è più giudicato in funzione della sua capacità di creare un suo sound, no? L'artista è giudicato magari sulla sua capacità di cantare a voce piena, anche su X-Factor, queste cose. Sono due cose diverse, sono due piani diversi.
Sì, meglio gli anni Ottanta, mi sembra di capire.
No, perché ogni generazione poi è legata alla propria musica, per carità.
Però è giusto che i giovani capiscano, quelli diciamo nati, che nascono adesso, insomma, che hanno poca esperienza, è giusto che comunque imparino la musica appunto precedente, per rendersi veramente conto poi, no, della
storicità. La cosa divertente di Italo by Numbers è che piace, da quello che ho visto, anche molto agli adolescenti, cioè questi ragazzi che conoscono bene questi suoni perché li sentono sui dischi di oggi, ma sentono, oltre ai suoni, sentono anche canzoni, melodie, per cui rimangono sorpresi, no? Perché è un linguaggio per loro paradossalmente nuovo, per cui è molto interessante vedere le loro reazioni.
Bello, bello, davvero. Bene, cosa dici? Chiudiamo la nostra chiacchierata, se non vuoi aggiungere nient'altro a chi ci sta seguendo.
No, penso che abbiamo detto tutto.
Direi che abbiamo detto tutto, l'essenziale, forse anche qualcosina in più. Abbiamo svelato anche la tua fidanzata da giovane, cosa vuoi di più? Scusa la battuta. Devo anche ringraziamo Parole d'Intorni, Riccardo Vitanza, che ci ha dato questa opportunità, e presto appunto la metterò online su tutti i social network, su tutti i web news, Instagram, Facebook, eccetera, e ti ringrazio per questo tempo dedicato e ti auguro veramente un mare di bene, in bocca al lupo per tutto.
Grazie a te e a tutti i nostri, tutti i tuoi follower. Fino a rivederci presto,
davvero. Okay. È una promessa. Grazie Paul, grazie Gazebo, veramente. Bacio.
Grazie a te. Ciao.
Ciao.